Sguardo fisico è il titolo della scultura che rende omaggio a Margherita Hack, grande astrofisica, scienziata di fama. Quello di Sissi è il progetto vincitore. Soprattutto alberi, Simone Berti, l'artista innamorato degli alberi. Mentre la fotografia va sul digitale, lui sostiene con forza l'analogico. Il giorno non basta. Paolo Novelli ci racconta il suo lavoro. La linea del tempo è nato un sito per viaggiare in tutti i musei della Lombardia. Solidarietà, condivisione, giustizia e creatività, i valori di Iorit, amatissimo muralista napoletano, ci parla della sua visita a Milano a Famiglia Nuova. E ancora ricordiamo con Antonello Negri un bravo artista che ci ha lasciato in questi giorni, Pietro Plescan. Buon pomeriggio, un saluto da Tiziana Ricci e bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento con arti visive e beni culturali che va in onda al sabato pomeriggio dalle 17.35 circa alle 18.30. Vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio con tutte le altre puntate. Progetto vincitore, una scultura per Margherita Hack, astrofisica, accademica, brillante divulgatrice scientifica. Questo progetto sarà in bronzo, sarà alto 2 metri, quasi 3 metri, posizionato nei giardini di Largo Richini a Milano, davanti all'Università Statale. E l'ha vinto Sissi, Daniela Olivieri, in arte Sissi, classe 77. E adesso vi porto per qualche istante alla Casa degli Artisti, dove è stato presentato, è stato proclamato questo progetto vincitore, e comunque restano esposti fino al 20 di febbraio tutti i progetti che sono stati proposti da 8 artiste. Anna Wolter è astrofisica.
Le sue qualità, la sua tenacia, la sua voglia di arrivare sempre un pochino più in là, di sicuro sono state alimentate anche dalla sua attività sportiva. Ha giocato a pallacanestro, ha fatto atletica, e la vedete qua sorridente e vincente. Un'attitudine sempre per arrivare più in là, per arrivare al meglio. Nella sua tesi di laurea ha studiato una stella Cefeide, qua vedete una rappresentazione non della Delta Cefei, che è la capostipite che lei ha studiato, ma di un'altra, una foto più bella, ho scelto questa. Le Cefeidi sono state studiate da Henrietta Leavitt, un'altra donna non tanto raccontata quanto merita, per capire come misurare le distanze nell'universo.
Sguardo fisico, dicevo, è il titolo della scultura che rappresenta Margherita Hack intenta a osservare le stelle, mentre è come se emergesse da un vortice raffigurante una galassia. Ed è questo qui il progetto che è stato scelto. Vincenzo Trione ha presieduto la giuria, lui è un docente e un critico.
Il risultato ha tenuto conto nel premio e nella menzione speciale, ha tenuto conto in fondo di queste due grandi traiettorie. La traiettoria della evocazione, del rinvio sofisticato, incarnato fino in fondo dal lavoro di Marzia Migliora, che devo dire ha scelto, come spesso le accade nel suo lavoro, una via assolutamente inattesa rispetto a dei soggetti, ai soggetti con i quali di volta in volta si è misurata, e dall'altro lato la strada in qualche modo della riconoscibilità. In questo caso la scultura che abbiamo scelto all'unanimità di premiare come vincitrice è la scultura di Sissi, che è una scultura in bronzo che raffigura Margherita mentre emerge da una galassia e osserva le stelle, alza le braccia simulando un telescopio, È un gesto che evoca, diciamo, il dialogo tra lo spazio dell'interiorità e il cuore del suo lavoro, e proietta idealmente l'essere umano come una sorta di congiunzione tra lo spazio della terra e lo spazio celeste.
Emozionata?
Emozionata, sì.
Sì, sì. Come è nata questa idea?
La mia volontà era quella di rappresentare Margherita Hack comunicativa, concreta, dinamica e con questa visione verso sempre l'oltre, andare avanti, l'esplorare. E quindi ho cercato di mettere insieme diversi punti che fossero anche in una comunione con la mia personalità, però che soprattutto potessero dare risalto alla sua figura. E quindi ho immaginato la galassia da cui lei nasce.
Un vortice.
Un vortice, perché la galassia è un archetipo e un modello molto importante nel tempo, nella storia, in cui si rifanno tantissimi riferimenti alla natura, alla conoscenza, quindi è un movimento vitale, e quindi pensavo che da questa galassia le potesse nascere e quindi emergere e quindi comunicare l'idea che noi siamo parte di questa terra, di questo universo, e quindi siamo, perché noi siamo parte, siamo tutti fatti della stessa materia, delle stelle. E quindi è un grande invito alla fratellanza che lei ci ha insegnato e che io ho appreso conoscendo e studiando Margherita Hack. E la sua fisicità, il suo corpo è dinamico, perché era una persona come la sua formazione atletica l'aveva forgiata, e quindi messa nell'ottica di essere sempre molto combattente, di resistere, di andare oltre. Lei si muove con dinamismo, si arrotola in questo vortice per uscire, e con le sue mani lei guarda il cielo.
È come se avesse in mano un binocolo, no? Le tiene così.
Ma in realtà oggi è difficilissimo decifrare, quindi uno strumento contemporaneo per un'astrofisica, quindi non è proprio quindi non ho messo nulla nelle sue mani, proprio perché non volevo entrare in oggetti, però evoca comunque il guardare al cielo, sì. E guardare il cielo con quella gestualità è comune per tutti noi, perché
senti, quanto sarà alta e di che colore sarà?
Sarà una scultura in bronzo e raggiungerà più o meno 2,5 metri.
E di che colore?
Il bronzo sarà una patina grigio, colore materico, vulcanico, quindi scura, come un magma della vita della terra.
Complimenti.
Grazie.
Ecco, Sissi ha vinto. Daniela Olivieri si chiama quest'artista bolognese in arte Sissi, dicevo classe 77. L'opera verrà donata da Fondazione Deloitte al Comune di Milano. E questo progetto, diciamo, è stato pensato insieme alla Casa degli Artisti. Poi, se tutto procede al meglio, incrociando le dita per i motivi che tutti quanti conosciamo, verrà inaugurata a giugno in occasione del centenario della nascita di Margherita Hack. Valentina Kastlünger è la presidente di Casa degli Artisti, e io le ho chiesto: ma come avete scelto il posto, no? Largo Richini, questi giardini davanti all'Università Statale di Milano, e dice che ne hanno parlato a lungo anche col Comune.
Con il Comune prima di aver scelto il luogo e anche prima di aver scelto l'opera definitiva, quindi è proprio un lento lavoro di riflessione, di analisi, di sopralluoghi.
Ma perché Richini?
Beh, è un luogo frequentato da giovani, e la volontà di Deloitte è proprio quella di rendere questo monumento, questa scultura, simbolica e generativa per le giovani generazioni. Quindi simbolicamente stare davanti a un luogo di conoscenza, che non è però il luogo di conoscenza scientifica, perché quelle ragazze hanno già scelto di studiare ingegneria, fisica, ma davanti al luogo della conoscenza principe a Milano, la Statale di Milano, è simbolicamente molto forte e concretamente viene visto da un sacco di giovani e anche da turisti, perché comunque è una zona, è un palazzo meraviglioso che si spera che anche i turisti vedano. Quindi
avete scartato il progetto di Marzia Migliora perché era troppo difficile realizzazione?
No, nel senso che no, veramente quello che è stato citato e quello che ha raccontato Trione è che veramente c'erano due filoni e bisognava scegliere in questo momento storico a quale filone dare preponderanza. E la riconoscibilità e il decidere che il bronzo, il monumento in bronzo, anche se quello di Zizi è completamente diverso, ha ancora un significato, cioè nel momento in cui ci si confronta con questo era importante affermare si può fare anche in questo modo, quindi si può ancora usare il bronzo.
Ne avevamo parlato del progetto di Marzia Migliora, che secondo me era molto bello. E, di che cosa si trattava? Di una piazza praticamente, una pavimentazione che riproduceva una porzione di Calotta Celeste, la costellazione di Cefeo, e comprendeva 168 stelle e una nebula. La costellazione le comprende ovviamente, la pavimentazione ne riportava di meno, con dei punti che con un espediente particolare diventavano luminosi, con delle sedute, insomma, però per realizzare questa cosa bisognava rifare una piazza, probabilmente, comunque ha ricevuto una menzione, perché il progetto in effetti è molto bello. Allora vedremo a giugno, vedremo comparire, speriamo, monumento, la scultura dedicata a Margherita Hack davanti alla Statale di Milano. Andiamo agli alberi, soprattutto alberi, quelli di Simone Berti, che sono in questo periodo fino al 19 di marzo allo spazio Schiavo Zoppelli Gallery in via Martiri Oscuri al 22, in questa bella galleria che è aperta il pomeriggio dal martedì al sabato dalle 12 alle 19, a Nolo, in quella zona lì praticamente. Simone Berti, di lui abbiamo già parlato perché, come dicevo nel sommario, innamorato degli alberi, innamorato della natura, ma anche delle nuove tecnologie, non solo della pittura, come invece in questo caso. Simone Berti, classe 66, nato ad Adria sul Po, lui vive e lavora a Milano. Ha studiato all'Accademia di Brera con Garutti, alla Kingston University Multimedia di Londra, con Joseph Kossuth alla Fondazione Ratti di Como, e ha esposto in tante gallerie e musei prestigiosi, alla Biennale di Venezia nel 2009, in altre biennali, insomma è uno bravo, ecco. Andiamo con lui davanti ai suoi alberi, ai suoi tronchi di albero. Soprattutto alberi, Simone Berti.
Soprattutto alberi perché è il soggetto principale. Ci sono poi comunque animali che in qualche maniera sono...
Certo, animali che però diventano alberi, diventano radici di alberi.
Sì, lì c'è un cervo con le corna che diventa la radice di un albero caduto e non si capisce se lo stia spingendo o se sia tirato dall'albero, però comunque si fondono insieme in qualche modo.
Spiegami questa fascinazione per questi alberi che tanto sono maestosi, belli, ma hanno anche qualcosa di inquietante.
Può essere.
Intimidiscono però questi alberi in qualche modo.
Per la dimensione o per la...
No, per la dimensione, anche per questi... Per esempio, là è come se si entrasse in un antro, no? Tanto è grande l'albero, c'è un antro buio che ci porta chissà dove.
Sì.
Cosa sono questi alberi per te?
Ma sono anche una casa misteriosa. Sono un po'... Spesso hanno queste aperture con questi spazi vuoti all'interno, no? Quando gli alberi, quando sono cavi, diventano un po' una casa primordiale. In un progetto di tanti anni fa, del 97, avevo progettato una casa, una palafitta dentro un tronco di una sequoia. Questa palafitta però in realtà era cioè era una scultura, non era un assemblaggio, qualcosa di assemblato, era ricavata da un unico blocco di legno. Non è mai stata realizzata naturalmente perché un blocco di legno così grande non si può avere, quindi è rimasto un progetto ideale in qualche modo. Però
è rimasto un sogno nella tua testa?
Sì, è rimasto un sogno.
Perché ti attirano così gli alberi, ti affascinano? Li dipingi in mille modi, no? Dalle radici alle fronde, anche sembrano anche sradicati a volte.
Ma non so, è la loro essenza organica che mi attrae, cioè il loro esserci, cioè sono i loro nodi, sono i loro i muschi che hanno addosso, le macchie, hanno un fascino che ciò che è artificiale non ha, ne hanno
una.
Quindi
è un'attrazione per la natura la tua?
Sì, sì, in qualche modo sì. Non che siano peggio le cose artificiali, cioè sono diverse.
Sono diverse, tanto insomma.
Esatto.
Senti, tu però fai anche altro, no? Perché per esempio qui vedo dei dipinti.
Sono tecniche miste, nel senso che c'è una base di acrilico e poi sopra ci lavoro con l'alchidico, che è un tipo di vernice con una base di olio, però diciamo che è uno smalto che assomiglia molto all'olio come resa, ma è più veloce ad asciugare e quindi si lavora più rapidamente.
Ritratti, sembrano donne antiche.
Sì, sono quasi tutti, vengono da dipinti classici. Lì c'è Raffaello.
È una rivisitazione, sì, di dipinti classici.
Io prendo dei soggetti, cioè è come se io ritagliassi dei soggetti di. Qui c'è una dama di Ingres, là c'è Raffaello, lì c'è Piero della Francesca, quella è Battista Sforza, alla quale io poi aggiungo le mie costruzioni in qualche modo. Spesso hanno delle architetture in testa, altre volte hanno dei tubi colorati, insomma varie cose.
E come passi da questi dipinti agli alberi? Sono fasi diverse o sono momenti diversi della tua ricerca creativa?
Ma tendo a portare avanti parallelamente vari soggetti e vari modi di fare con la pittura. Quindi dal ritratto agli alberi, ad architetture o macchine o cose di questo tipo. Per me non è molto importante il soggetto. Diciamo che passo in maniera fluida da sempre, da una cosa all'altra.
E usi sempre questa tecnica mista, questi colori così, sì, brillanti anche.
Sì, sì, direi di sì. Qualche volta disegno e uso graffite e pastelli. La graffite soprattutto in genere è più fredda, o almeno io la considero più fredda rispetto poi ai colori, agli acrilici, agli alchidici, eccetera. Ecco, forse la differenza, io sento più differenza fra i disegni che faccio a graffiti, anche se hanno lo stesso soggetto rispetto ai dipinti, che rispetto a, non so, a un albero e un ritratto. Sono molto più simili un albero e un ritratto per me, nella mia mente. Ma rispetto...
Gli alberi spesso sono di grandi dimensioni e poi sono sezioni di albero.
Sì, quasi praticamente sempre ci sono le radici, c'è cioè la sezione bassa del tronco. E la radice...
È vitale?
No, è vitale. La radice ti tiene ancorato al suolo, la radice comunque sì, porta il nutrimento alla pianta, Senti, crea connessione fra albero e albero. Adesso... ormai si sa che le piante in qualche maniera a livello chimico comunicano tra loro quando le loro radici si toccano e quindi sottoterra. E quindi questa cosa è interessantissima e apre anche per la scienza nuove possibilità, insomma, di comprensione del mondo.
Comunicano fra loro, ma per esempio in quel dipinto c'è un cervo, le sue corna diventano le radici dell'albero, no? Nella tua visione c'è una
No, certo, a livello ideale
animali,
sì.
Animali e vegetali.
A livello ideale sì. Diciamo che questa immagine è un rigurgito surrealista della gioventù che ogni tanto salta fuori, in maniera positiva, insomma.
Ce l'hai dentro, insomma, sì. E ogni tanto arriva nel
esatto.
Dipinto. Adesso cosa stai facendo?
Adesso sto...
Continui con questa natura, con gli alberi,
Adesso sto portando avanti un progetto su carta e sono degli alberi alti 10 metri.
Anche il dipinto è alto 10
sì,
metri?
Sì, esatto. E uno di questi è già stato fatto ed è di proprietà del Museo della Montagna di Torino. Ed è un rotolo di carta Fabriano, che è largo 1,5 metri e lungo 10 metri, no? Per tutto il rotolo srotolato è 10 metri. Quindi il tronco dell'albero prende tutta la lunghezza del rotolo. Una volta appeso al soffitto e srotolato, se il soffitto è alto 10 metri, avremo un tronco alto 10 metri. Se il soffitto è più basso, se ne vedrà solo una parte. Cioè è fatto apposta perché come dire, si possa vedere soltanto la parte di tronco permessa dall'altezza del soffitto.
Mi piacciono le grandi dimensioni.
Mi piacciono le grandi dimensioni.
E qui da Simone Berti, soprattutto alberi, incontriamo Claudia Zanfi. È il tuo ambiente, perché green, natura.
Sì, grazie Tiziana, certo, questo è anche il mio ambiente e devo dire che autori come Simone ci aiutano a entrare in una visione, in un immaginifico, in un immaginario molto, molto ricco, molto denso e quindi anche probabilmente a percepire la natura attraverso...
Ti piace come artista?
Moltissimo. Simone secondo me è uno dei grandi artisti italiani della sua generazione, tanto più che poi è stato a Biennale di Venezia, insomma ha un curriculum notevole. E poi continua a stupirci, cosa non semplice, non scontata soprattutto. E questo lavoro è un lavoro estremamente interessante perché è un lavoro di pittura, cioè bisogna anche ricordare che la pittura diciamo, è una bidimensionalità che deve oggigiorno nella contemporaneità arrivare a stupirti e questo lavoro che fa Simone con questo racconto, con queste immagini, ma anche con un uso molto sapiente del colore, delle sfumature e dell'immagine medesima, perché parliamo di pittura figurativa.
La natura proprio.
È la natura però appunto reinterpretata, vista attraverso una visione estremamamente personale, estremamente fantasiosa, quindi non una pittura olografica semplificata o fotografica, però proprio una densità e un'intensità molto profonda.
Soprattutto alberi. Simone Berti da Schiavo Zoppelli Gallery in via Martiri Oscuri alle 22. Gli orari sono dal martedì al sabato, nel pomeriggio dalle 12 alle 19 fino al 19 di marzo. Siete all'ascolto dei Girasoli, che adesso vi porta a Brescia. Dove in una galleria storica, Galleria Massimo Minini, in via Polonio al 68 a Brescia, che in questo periodo ospita le fotografie di Paolo Novelli, in una mostra intitolata Il giorno non basta. Paolo Novelli, classe 76, lui usa l'analogico, gli piace quello. Fotografia introversa, essenziale, una fotografia senza tempo e senza luogo. Pensate che Giovanni Gastel l'ha definita la fotografia della solitudine. Lui credo, il fotografo penso che parli più di difficoltà di comunicazione, di incomunicabilità, però ce lo dirà lui stesso, no?
Tutti i miei lavori ruotano attorno al tema dell'incomunicabilità, quindi con varie declinazioni. In questo caso la mostra Il giorno non basta, che è la mia terza mostra da Massimo Minini, chiude un dittico appunto che era iniziato con La notte non basta, effettuato sempre in analogico, perché io lavoro in analogico, non come elemento portante del lavoro, quindi non è un'operazione nostalgica, ma semplicemente come un valore aggiunto. Tanto è vero che mi fa piacere dirlo che proprio a Milano nascono queste fotografie allo studio De Stefanis di Tony D'Ambrosio, quindi c'è know-how.
Questa sì. Tua scelta ha fatto dire a Giovanna Calvenzi, un fotografo giovane e neoclassico, nuovo nel pensiero e antico nella qualità.
Beh, detto da Giovanna è sicuramente una cosa importante, ecco. Poi tornando diciamo alla mostra, La notte non basta, fatto diciamo in notti fredde, invernali, terse, con questa caratteristica di avere le finestre tutte chiuse o socchiuse. Perché La notte non basta aveva come ipotetico sottotitolo Non basta capire, che nasce un po' da questa idea che quando arriviamo a sera, la giornata è andata male, c'è qualcuno che ci rincuora, ci dice ma dormici sopra, vedrai che domani sarà diverso, poi ci alziamo e non è cambiato nulla.
Però quindi... nelle tue fotografie della notte c'è sempre questa luce, no? Non so se è la luna, un lampione, c'è sempre
sono
una
lampioni,
luce,
sono
questi
lampioni,
tagli
sì,
di
sì.
luce ben definiti, no? Che sono gli spigoli sì. dei muri, gli angoli.
Sì, sì, sì.
Però prevale
la notte, diciamo,
invece in questo caso sì. prevale la luce del giorno.
Sì, infatti, la notte diciamo come opportunità di potenziale comprensione, quindi le finestre sono chiuse ma sono apribili o sono addirittura socchiuse, invece ci si sveglia e quindi dopo non aver capito come si pensava di poter capire, il giorno non basta, ipotetico sottotitolo a fuggire, perché c'è questo desiderio di scappare, cosa che poi non capita quasi mai. E qui invece abbiamo praticamente delle finestre tutte murate. E qui le condizioni climatiche sono completamente all'opposto, perché abbiamo una luce violenta, appunto paralizzante, dei pomeriggi estivi di luglio, quindi anche abbastanza difficile da contenere in pellicola, ecco. E questo diciamo è un po' una chiave di lettura, ecco. Poi in questo caso faccio uno sforzo, diciamo, a esprimere questi apparati al lavoro, perché poi in realtà l'opera si deve difendere da sola, è da sola la parete, ecco. Quindi queste sono delle indicazioni.
E beh, ma sai, appunto, ma noi non possiamo descrivere le opere assurde, invitiamo la gente a venire a vederle, però è interessante l'intenzione che ci sta dietro, quello che ti spinge a fare quello scatto lì, a cercare quegli angoli, quegli scorci, quei tagli di luce.
Sì, sì, c'è un discorso di composizione dell'immagine, questa haute couture, chiamiamola così, dell'analogico, della camera oscura esperta, che è una forma che diventa sostanza, ecco, non è una posa, non è per partito preso, dico sempre che un analogico standard mi infastidisce molto di più di qualsiasi stampa digitale, ecco. Però se devo parlare del vuoto e ho bisogno di un nero profondo, come Anish Kapoor ha bisogno del suo Vanta Black, che brevetta, ecco, io, viva Dio, finché esistono studi appunto come quelli che ho detto prima a Milano, che è un po' la patria della stampa di qualità, io proseguo, non rinuncio, diciamo, all'alta moda, ecco, sempre per rimanere in un perimetro milanese.
Senti,
ecco, lo ritengo,
Paolo,
diciamo.
Ma sì, spiegaci cos'è per te la fotografia? È arte? È ricerca profonda anche interiore? Che cos'è?
Ma è la fotografia come forma d'arte? Sì, può esserlo, dipende sempre dai moventi, dal punto di vista, se è un punto di vista interessante, se è legato a una certa onestà intellettuale, sicuramente, se viene modulato con una certa determinazione, intransigenza, con una regola del gioco che vale per l'arte contemporanea applicata da alcuni.
Ma tu, per esempio, perché hai scelto questa fotografia? Che è una fotografia d'arte astratta, così, perché?
Lo sguardo precede l'intenzione, che è l'annoso mistero della fotografia, ecco. Diventa difficile stabilire il perché, cosa si nasconde nella mente. Il bianco e nero, nonostante sia molto più difficile del colore, perché è tutto più difficile dall'inizio alla fine, ha quella essenzialità del messaggio che secondo me ha un fascino impagabile.
Il giorno non basta, di Paolo Novelli. La mostra fotografica, che poi sono foto d'arte, esposte alla Galleria Massimo Minini di Brescia, in via Pollonio al 68, fino al 5 marzo. mancato proprio in questi giorni Pietro Pleyskan, che nonostante il nome esotico era nato a Milano, è milanese anche nella sua formazione, ha frequentato Brera, poi ne è diventato anche un docente, credo, di pittura. E lui aveva un fratello, Dimitri Pleyskan, che quando Radio Popolare era in via Pasteur collaborava sempre per una trasmissione d'arte che era si intitolava Vernici, collaborava con noi, e io me lo ricordo bene. Ecco, Pietro Pleyskan era il fratello, quindi entrambi artisti. E allora abbiamo chiesto a un critico e docente che stimiamo, abbiamo chiesto un suo profilo e un ricordo. Antonello Negri.
Secondo me è un artista molto bravo per tante ragioni, molto interessante, altrettanto defilato e lontano dalla scena artistica più, diciamo, rumorosa, questo fin dai suoi inizi. Lui è mancato l'altro giorno a 92 anni, era nato nel 29 a Milano, di origini moldave, e ha studiato a Brera in accademia con Domenico Cantatore e poi con Achille Funi, e poi ha cominciato un'attività di pittore, ma io direi soprattutto disegnatore, perché la sua pittura è una pittura molto basata sul disegno, su un disegno molto analitico e al tempo stesso capace, questo disegno, di cogliere la sintesi delle cose. Lui nasce negli anni 50 un po' sulla linea, nasce come artista sulla linea del realismo, del post-resistenziale. Lui anche si caratterizza per una idea, per idee politiche saldamente antifasciste, anche se è una scelta che non è che si rifletta nella pittura. Lui non ha mai fatto una pittura, una grafica esplicitamente diciamo così impegnata, anche se a mio parere può considerarsi quello che si chiama un artista impegnato, engagé, insomma, come dicevano in quegli anni, come si usava a dire, prendendo il francese a prestito, ecco. E era lontano dai spesso, anche se poi ha partecipato a premi e esposizioni importanti, dai circuiti più ovvi, e soprattutto nei primi anni esponeva, che ne so, nelle cooperative, in gallerie con un preciso orientamento, o presso iniziative come il premio Suzzara tra gli anni 50 e 60, che era famoso per cercare una strada alternativa a quella del mercato artistico. Per esempio, i premi non erano in denaro, ma erano in prodotti della terra di Suzzara, che era una forma di grana, un asino, un cavallo, e olio per macchina. Insomma, c'era questa idea utopica dell'artista come un uomo fra gli uomini, che dà la bellezza della sua arte in cambio di prodotti della terra o del lavoro. Insomma, un uomo di una volta, ma molto attento al presente. La sua pittura, come anche quella del fratello più piccolo, anche lui mancato anni fa, Dimitri Pleyskan, è incentrato un po' sul tema dell'uomo, delle condizioni esistenziali dell'uomo nella società contemporanea, un uomo diviso, un uomo, insomma, che vive una vita non sempre allegra, diciamo così.
E lui tra l'altro ha insegnato, sì, anche tanto a Brera, vero? Aveva la cattedra
di
pittura.
Allora, dunque lui prima ha insegnato a lungo al liceo artistico di Brera, e poi ha avuto la cattedra a Brera, e ha formato, quindi, come si può immaginare, delle generazioni di artisti che, tra l'altro, anche ieri ho visto al ricordo che c'è stato di Pietro. Un altro aspetto che lo caratterizza è quello di, da un lato, avere una qualità di grafica e di pittura estremamente alta, che, come mi vengono in mente i pianisti, i grandi pianisti fanno i concerti ma se vogliono mantenere, diciamo così, mantenersi in forma, devono quotidianamente fare esercizio, fare le scale, insomma, tenersi anche, non so come dire, concretamente
allenati,
in forma.
Ecco, insomma.
Allenati. E ecco, e lui, una sua caratteristica che mi ha sempre colpito, è che dopo che aveva finito l'accademia e insegnava, regolarmente andava alla scuola di nudo a Brera, nella classe di nudo a Brera, a fare esercizio di disegno dal vero, di disegno della modella. Ecco, quello tra l'altro del nudo, della modella, è uno dei temi più presenti nella sua grafica e nella sua pittura. Quindi lui, come un pianista, doveva tenere in esercizio l'occhio e la mano. È un personaggio di grande interesse, secondo me, e che proprio per questo suo atteggiamento schivo, insomma, non ha quella notorietà, insomma, che tanti altri artisti, devo dire, assai meno interessanti hanno, perché forse dedicano più tempo alle pubbliche relazioni che non all'esercizio certo. della pittura e della grafica. Certo. Mais dans des serres affairées, et voilà mon Dieu.
Grazie dunque ad Antonello Negri che ci ha fatto questo profilo, questo ricordo di Pietro Blescan, l'artista che è scomparso proprio in questi giorni. Vogliamo mandare un abbraccio anche a suo figlio Giorgio. Del tempo. È un sito nuovo che ci permette di viaggiare in un modo molto interessante in tutti i musei della Lombardia, e sicuramente merito della direttrice dei musei della Lombardia, Emanuela D'Afra. Abbiamo parlato nei giorni scorsi di un progetto appena partito, a 13 fotografi giovani viene affidata l'immagine, il racconto visuale dei 13 musei lombardi. Ma adesso c'è un altro viaggio che si può fare in questi musei ed è un viaggio virtuale, con la linea del tempo, si chiama così?
Si chiama così perché l'idea molto semplice è stata quella di mettere in fila un pezzo dopo l'altro il patrimonio dei nostri 13 musei, e ci siamo resi conto che completava 5 millenni di storia. Allora ci siamo detti, perché non strutturarlo e raccontarlo rendendolo disponibile a potenziali visitatori, a curiosi e anche a studiosi.
E a noi che vogliamo saperne qualcosa di più. Allora, io ho provato a fare un piccolo viaggio e in effetti devo dire che è fatto bene, è interessante, perché ti fa entrare fra le, diciamo, i tesori custoditi da questi musei, e poi con qualche click si conosce il periodo, la storia, tutta la scheda che ci racconta cos'è quell'opera, di quando è, chi l'ha realizzata, eccetera. Quindi è un viaggio molto interessante, anche sia per chi conosce già qualcuno di questi musei, sia per chi li deve andare a scoprire, insomma, secondo me.
Assolutamente sì, ed è pensato come un progetto capace di crescere, quindi accanto a queste che sono le informazioni molto ricche, ma per ora di base potranno essere aggiunte ulteriori informazioni specialistiche, la bibliografia, ulteriori approfondimenti. L'aspetto per me più interessante, forse reso possibile dalla tecnologia attuale, è che in modo molto semplice si possono creare percorsi attraverso questo patrimonio. Per esempio, si può lavorare spinti dalla curiosità di scoprire quanti manufatti in ceramica ci sono nei nostri musei. Selezionando la voce ceramica si ottiene una collana che raggruppa tutti gli oggetti che hanno questa caratteristica. Insomma, sono interrogazioni multiple che si prestano a esaurire tante piste che possono essere di ricerca ma anche di semplice curiosità.
Sì, poi diciamo che i giovani spesso usano più volentieri il viaggio in internet, l'online, che non prendersi una guida cartacea e sfogliare. E così, se decidono di andare a vedere uno di questi musei, che insomma a volte sono anche un po' lontani da Milano, per dire, no? Diventano meta di una gita, di un weekend.
Assolutamente sì.
E vanno preparati, sì, Sapendo quello che vanno a vedere.
Certo, certo, e nello stesso tempo al ritorno da una visita può essere uno strumento per soddisfare domande, ma nello stesso tempo anche per contestualizzare. La linea del tempo è concepita in modo da mettere in parallelo gli oggetti che ci sono nei nostri musei, ma i fatti anche più ampi del mondo culturale e i fatti della storia maggiore e della storia locale. Sono fili che corrono paralleli e che si possono intrecciare appunto attorno agli oggetti. Questo è un progetto che, ripeto, crescerà. Questi sono i primi 180 oggetti che coprono l'intero arco temporale, tutti e cinque i nostri millenni di storia, ma verranno man mano aggiunte voci, tappe che corrisponderanno alla maggior parte del patrimonio, quindi diventeranno migliaia gli oggetti. E questo lavoro sarà fatto grazie anche alla presenza di tirocinanti delle università lombarde che si cimenteranno con questa arte molto difficile della sintesi efficace di una conoscenza approfondita. Per gli studenti sarà occasione di studio e di asciugatura nella breve pagina virtuale del distillato delle loro conoscenze.
Cara dottoressa Emanuela Dafra, che ha dato un po' una svegliata ai musei lombardi. Comunque il sito è www.timelinemuseilombardia.org, scritto timelinemuseilombardia.org. Lo ripeto, www.timelinemuseilombardia.org. Provate, vedrete che bel viaggetti che vi fate. Non vuole essere chiamato né street artist né urban artist. Allora come ti chiamo? Gli ho detto muralista. Lui è Iorit, il muralista napoletano che amiamo tanto. È stato a Milano nei giorni scorsi perché ha realizzato, glielo ha chiesto Famiglia Nuova, ha realizzato un ritratto di Leandro Rossi, il padre ideatore ispiratore della cooperativa Famiglia Nuova di Lodi. E ha anche incontrato i ragazzi, ha anche collaborato con i ragazzi. Allora gli ho detto, ma cosa ti lega, no, a questa situazione? I valori che incarnano la cultura della differenza, il contrasto alla povertà, la tutela dei più vulnerabili, la promozione di una società giusta e in pace. Hai detto poco.
Io da qualche anno ho creato una fondazione, porto il mio nome, e da un po' di tempo sto cercando di allacciare connessioni con reti associative, comunque su chi lavora nel sociale. Quindi quando mi hanno proposto questo progetto, comunque di dipingere insieme ai ragazzi della scuola, di portare appunto le idee della fondazione e di unirle con quelle dell'associazione Famiglia Nuova, ha subito accettato ben volentieri. Poi sono venuto io con altri due ragazzi della fondazione, abbiamo appunto fatto questo progetto con i ragazzi della scuola.
È stata una bella esperienza, come vi siete trovati a dipingere?
Molto
ragazzi?
Bella, perché io penso che comunque c'è una rete in qualche modo anche sommersa che andrebbe valorizzata, di persone che si spendono molto sul sociale, ovviamente come lavoro, quindi io credo comunque debbano essere sempre e comunque tutti retribuiti bene, però ci sono persone che al di là dell'aspetto lavorativo ci credono veramente nel portare giustizia dove giustizia non c'è. E all'inaugurazione poi ho fatto un piccolo intervento, diciamo, in cui io spiegavo il mio punto di vista, cioè nel senso, per me lavorare sul sociale non significa in qualche modo lavorare oppure essere così per pietà oppure per moralismo. Io penso che la giustizia è partire tutti quanti dagli stessi blocchi di partenza e avere tutti quanti gli stessi diritti. Quindi in una società più giusta, in cui tutti possono partire da appunto dagli stessi blocchi di partenza e dare il massimo per contribuire alla società.
E avere le stesse opportunità, insomma.
Esatto, e questo lo può fare solo il pubblico, lo può fare solo la scuola pubblica, lo può fare solo l'università pubblica, solo la sanità pubblica, perché sennò senza il pubblico il figlio di una persona molto benestante ha molte più possibilità del figlio di una persona magari più umile. Quindi la famosa meritocrazia che viene nominata in continuazione dai politici e da tantissimi intellettuali, in realtà è tale soltanto se c'è l'intervento dello Stato che dà a tutti le stesse identiche possibilità e non fa partire a uno, immaginiamoci una gara di 100 metri, uno parte con la corsa a piedi e l'altro parte con la moto, nel senso non è che stanno facendo la stessa corsa, stanno facendo due corse diverse, invece tutti dovrebbero farla sulla moto oppure tutti quanti a piedi.
Tra l'altro mi sembra un discorso molto importante, soprattutto in un periodo come questo dove si parla molto di questo dilagare della violenza fra i giovani, no? Noi ne abbiamo parlato in questi giorni, di questi episodi che si sono verificati a Milano e alcune riflessioni portano proprio al fatto che i giovani, al disagio giovanile, che le scuole hanno, poi soprattutto la pandemia ha accentuato questo ritiro delle scuole da un impegno a sostenere questi ragazzi anche nella vita, non solo con le nozioni da apprendere, ma anche con un vero sostegno sociale e psicologico. E l'arte può essere utile da questo punto di vista, secondo te? Cioè, può essere uno strumento?
Può essere utile accendere dei riflettori su delle situazioni e su delle problematiche. Poi sicuramente non è risolutiva.
Mi riferivo per esempio a coinvolgerli in un progetto come è stato fatto in questa occasione.
Guarda, io ti dico che sono cresciuto alle elementari, c'era questo disegno di questo grandissimo muralista che ha fatto oltre 200 murales in tutta Napoli e provincia, che si chiama Felice Pignataro. Io sono cresciuto e vedevo tutte le mattine questo disegno, e forse questo è stato proprio l'input che poi mi ha fatto iniziare a dipingere anche a me. Forse io ci credo molto che l'arte possa in qualche modo dare anche passione, dare anche uno stimolo in anche delle dinamiche difficili. Poi ovviamente stiamo sempre parlando di dipinti e di disegni, certo non non stiamo parlando di
però,
cose che
risolvono.
Però
diciamo che può essere uno strumento per agevolare la creatività, per realizzare dei progetti insieme.
Questo sì, questo per aprire la mente delle persone, cioè, se solo vogliamo citarne una, Guernica di Picasso ha fatto la storia, no? In qualche modo certo. Quell'immagine è stata più potente di mille parole, di mille situazioni.
Senti, tu hai incontrato anche, oltre diciamo a realizzare questo murale, hai incontrato anche dei ragazzi, vero? Mi pare in due momenti.
Sì, sì, sì.
E com'è
sì,
andato?
Assolutamente. È stato molto bello perché sono stato molto coinvolto in questa cosa. No? Poi a un certo punto devo togliergli le bombolette di mano perché stavano andando in giro. Quindi sì.
Ti hanno fatto delle domande? Ti hanno chiesto del tuo lavoro? Erano curiosi?
Beh, sì, la curiosità soprattutto su come avevo iniziato, su cosa significa vivere, diciamo, di questo. Queste domande qua, sì.
Magari lì si stanno coltivando dei nuovi talenti,
Speriamo, speriamo.
Ecco, abbiamo sentito Jorit che ha realizzato con i ragazzi questo volto, questo ritratto di Don Leandro Rossi, ideatore ispiratore della cooperativa di Lodi, cooperativa sociale Famiglia Nuova, che è associata a Lega Coop Lombardia, dove in piazzale Forni a Lodi, quindi se passate di lì potete anche vederlo. Voglio chiudere con qualche segnalazione perché oggi pomeriggio fino alle 20 è in corso l'inaugurazione della mostra dell'artista olandese Riette Veenen, che avviene per la prima volta in Italia con la sua mostra. A 50 anni dalla nascita dell'International Feminist Collective, fondato a Padova nel 72, in questa tappa milanese l'artista dedica il suo lavoro alla studiosa e attivista italoamericana Silvia Federici, che è stata tra le fondatrici del collettivo. E la mostra è ad Assabuan, lo spazio in via Assabuan all'1, appunto, e poi si potrà vedere fino al 19 marzo e viene inaugurata proprio mentre parliamo, fino alle 20 è in programma l'inaugurazione. Poi, a proposito di donne, vi segnalo che a Roma è stata prorogata fino al 30 di aprile la mostra meravigliosa, lo sappiamo perché è stata anche qui a Palazzo Reale di Milano, Prima donna di Margaret Burke White, 100 immagini sulla visione e la vita controcorrente della fotografa statunitense, è curata da Alessandra Mauro di Contrasto. Scusate, al Museo di Roma in Trastevere. Aperto in questi giorni, bene, abbiamo parlato stamattina all'Orangerie della Reggia di Monza, Antonio Ligabue, l'uomo, l'artista, una mostra curata da Sandro Parmigiani che presenta 90 opere di questo artista tra dipinti, sculture, incisioni, disegni e ripercorrono la vicenda umana e creativa di questo geniale artista. Poi, guardando in là, vi segnalo una mostra di fotografia molto interessante. È intitolata Ambulante, storie di fotografia in giro per il mondo ed è la mostra che inaugurerà Renato Corsini, è curata da Davide Di Maggio, a Mudima. Mudima è lo spazio in via Tadino al 26. Lui fa un lavoro molto interessante perché ha girato il mondo e nei mercati, nei luoghi affollati, crea il suo set, poi vi adagia le persone e quindi si vedono dei volti e delle situazioni molto curiose, molto interessanti. Eccoci, addirittura d'arrivo. Io termino qui, vi ricordo che i girasoli, come le altre trasmissioni, li trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. Vi ricordo che va in onda il sabato pomeriggio dalle 17:30 alle 18:30. Un caro saluto da Tiziana Ricci.